Il radiogiornale.
I contadini non arano, ma fanno tremare Bruxelles e i membri dell'UE temporeggiano ancora per la firma all'accordo coi paesi del Mercosur. Il tram treno del Luganese si rimette sui binari che corrono. Il Gran Consiglio ticinese manda avanti la prima fase. Sport, calcio di Conference League, la Fiorentina cade a Losanna, ma i vodesi dovranno giocare i play-off. Ultimo radiogiornale di questo giovedì 18 dicembre 2025, ormai concluso. Ben ritrovati dall'informazione da Fabio Degli Antoni, che vi parla, che per questo che anche il riassunto dei principali fatti del giorno appena trascorso. Uno di questi, lo dicevamo, è che la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato ai leader dei Paesi membri dell'Unione Europea il rinvio a gennaio della firma dell'accordo commerciale con i paesi Mercosur, l'approvazione dell'accordo commerciale con i paesi sudamericani, cioè Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay e Bolivia, in discussione ormai da, udite udite, 25 anni. Fuori, dopo diverse ore di tensione, la polizia belga è riuscita a far sgomberare agli agricoltori della centralissima Place du Luxembourg, la piazza di Bruxelles antistante al Parlamento europeo. Una persona è rimasta ferita. Circa 1 migliaio di trattori e 8.000 agricoltori sono tornati a protestare nelle scorse ore contro l'accordo e anche contro i tagli alla politica agricola comune nel prossimo bilancio pluriennale dell'UE, dal 2028 al 2034. Nel frattempo, però, è in corso il vertice dei leader sempre europei, che però si dovranno esprimere sul destino dei fondi russi congelati dall'Unione Europea. È al Consiglio europeo, dove si è recato il presidente ucraino Zelensky per perorare una causa ben precisa che gli sta particolarmente a cuore, quella del prestito di riparazione, ossia dell'impiego come garanzia dei 90 miliardi che gli europei stanzieranno a favore del suo paese dei beni russi congelati in Europa. La questione è controversa, considerata soprattutto la strenua reticenza del Belgio. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
Osservando questa cosa dal punto di vista della moralità e della giustizia, l'Ucraina ha ovviamente il diritto a usare questi soldi, perché la Russia ci sta distruggendo, e usare questi soldi contro i loro attacchi o per ricostruire è giusto. Molti esperti lo confermano, si tratterebbe di una decisione assolutamente corretta e giusta. Volodymyr Zelensky è venuto di persona a Bruxelles, sa che in queste ore al vertice europeo si gioca una partita decisiva per il futuro dell'Ucraina, perché la questione del sostegno finanziario dell'Europa è vitale per mantenere a galla le finanze di Kiev, che rischiano la bancarotta nei prossimi mesi, e perché il modo in cui gli europei finanzieranno i 90 miliardi di prestito per Kiev per i prossimi 2 anni è gravido di implicazioni. Il modo giusto è il prestito di riparazione, in modo che la Russia capisca che è colpevole e che deve pagare le riparazioni. Per l'Ucraino, per molti stati membri, sarebbe una follia lasciarsi sfuggire gli asset di Mosca a portata di mano in Europa, ma l'osso duro da convincere è il premier belga Bart De Wever. I due si sono incontrati nel pomeriggio. Da mesi il nazionalista fiammingo fa il diavolo a quattro contro l'idea di toccare i 185 miliardi russi depositati presso l'istituto finanziario Euroclear. Teme di dover rimborsare Mosca, che ha già avviato cause legali. Teme per la reputazione di Euroclear, per le fughe di capitali, le ricadute sull'euro. Dagli altri stati dell'UE pretende garanzie. Il premier belga, Sebadi, riconosce la necessità che l'UE finanzi l'Ucraina, ma insiste, sarebbe più sicuro e meno caro utilizzare i margini di manovra presenti nel bilancio comune europeo.
La Svizzera e la NATO hanno definito gli obiettivi della loro cooperazione per il periodo tra il 2025 e il 2028. Le attività concordate sono in linea con l'intento formulato dal Consiglio federale di intensificare le relazioni in materia di politica di sicurezza con l'Alleanza Atlantica. La Svizzera invece e gli Stati Uniti devono concludere un accordo tariffario giuridicamente vincolante entro il 31 di marzo. In caso contrario, la Casa Bianca intende riesaminare e riconsiderare, se necessario, l'aliquota tariffaria imposta a Berna, che passerebbe o che dovrebbe passare o che si spera passi dal 34 al 15%. Washington quindi non mette il punto sulla questione, anzi intende trasformare rapidamente la dichiarazione di intenti firmata il 14 novembre in un accordo bilaterale. I tempi però della democrazia elvetica, al contrario, potrebbero dilungare leggermente la nostra firma sull'accordo. Bisognerà farglielo capire dall'altra parte dell'oceano, soprattutto con gli ambasciatori. A Berna invece si sta avviando verso la conclusione la sessione invernale delle Camere federali. Permane per un disaccordo sul preventivo del prossimo anno della Confederazione. Sarà pertanto necessaria la conferenza di conciliazione tra i due rami del Parlamento. Intanto il Consiglio degli Stati ha terminato l'esame del pacchetto di risparmi varato dal governo. I tagli difesi dal campo borghese si sono in gran parte imposti rispetto alle richieste del fronte rosso-verde di non toccare i finanziamenti nei settori dell'ambiente, della formazione e della cooperazione internazionale. Il dossier passa al Consiglio nazionale, che se ne occuperà probabilmente durante la sessione primaverile. Parliamo adesso dell'importante decisione, sì, perché sta facendo un po' il giro dell'Europa e del mondo, quella presa dal Parlamento del Canton Friburgo, che ha approvato con larga maggioranza una mozione per proibire gli smartphone, quindi i telefonini, in classe e a ricreazione durante la scuola dell'obbligo. Negli scorsi mesi anche altri cantoni come Vallese, Argovia e Nidvaldo hanno adottato misure simili. Il Ticino invece investe di più che altrove nel trasporto pubblico, e proprio dal Gran Consiglio è arrivato un nuovo segnale che va in questa direzione. Nell'ultima giornata di sessione dell'anno ha infatti dato di fatto il via libera alla realizzazione della prima tappa di tram treno del Luganese, stanziando 87 milioni supplementari per coprire le spese del progetto. Luca Berti.
Io sono estremamente lieto, come presidente della Commissione regionale dei trasporti del Luganese, come municipale di Lugano e come consigliere d'amministrazione della ferrovia Lugano-Ponte Tresa, di questo risultato chiarissimo del voto in Gran Consiglio. Non solo c'è ampia adesione al credito supplementare, ma sono stati anche respinti i tentativi tanto di rinviare in commissione quanto di imporre un referendum finanziario.
Referendum finanziario che sarebbe scattato qualora l'avessero chiesto almeno 25 deputati, ci si è invece fermati a 10, quelli dell'UDC sommati a più donne, parte di Avanti e parte di Elvetica Ticino. Un voto popolare che preoccupava i promotori, visto anche i precedenti no incassati da grandi opere.
Un'età in cui ho vissuto il referendum cantonale contro il finanziamento dell'aeroporto cantonale di Locarno-Magadino, ho visto il referendum contro la variante 95, ho visto diverse di queste votazioni dove la reazione epidermica regionale purtroppo fa dimenticare la visione d'insieme di una politica dei trasporti moderni orientata al futuro per tutto il cantone.
E questa era la voce inconfondibile del municipale di Lugano, Filippo Lombardi. Cronaca giudiziaria regionale: una nuova inchiesta colpisce la piazza finanziaria luganese. Nei giorni scorsi il Ministero Pubblico ha disposto l'arresto di un gestore patrimoniale. Il 48enne italiano, domiciliato nella regione, è presidente di una società con sede in via Nassa. Nei suoi confronti la procuratrice Caterina Iaquinta De Filippi ipotizza i reati di amministrazione infedele e falsità in documenti. Gli illeciti ammonterebbero a centinaia di migliaia di franchi, soldi affidatigli da alcuni risparmiatori prevalentemente stranieri. Parliamo adesso delle finanze del Canton Ticino, perché è stato presentato uno studio esterno voluto proprio dalla politica ticinese per avere una fotografia indipendente della situazione e indicazioni necessarie per affrontare le misure di risparmio. Ce ne parla John Robbiani.
Lo studio è del BAC Economics, si basa sui dati del 2022 e ha lo scopo di valutare ed identificare riduzione di costi e livelli inadeguati di servizi. Offre alcuni dati interessanti. Il primo è questo: il cantone nella media svizzera ribalta più oneri sui comuni. In Ticino c'è infatti una minor centralizzazione nella ripartizione dei compiti rispetto agli altri cantoni. Altro dato: in Ticino i costi per abitante sono del 5% superiori rispetto alla media nazionale, ma in Ticino bisogna calcolare anche degli svantaggi strutturali pari al 4%, indipendenti dalla volontà della politica, come spiega il presidente del governo Norman Gobbi.
Si tratta quindi di un margine di manovra per il cantone ridotto all'1%, e questo dovrebbe farci pensare che determinate narrazioni in cui il Canton Ticino è la cicala all'interno di una confederazione fatta da tanti cantoni formiche, forse tanto vera non è.
Il BAC fa notare che tra le voci di spesa che mostrano costi superiori alla media svizzera ci sono i contributi alle riduzioni dei premi delle assicurazioni malattia, i trasporti pubblici, gli anziani, le scuole pedagogiche, le scuole universitarie professionali e il sostegno sociale. È in questi ambiti, dunque, stando al BAC, che si potrebbe intervenire. Eppure la politica e anche la popolazione hanno recentemente deciso di aumentare semmai le spese di diverse di queste voci. Pensiamo per esempio ai premi di cassa malati. Le indicazioni del BAC sono dunque indicazioni. A scegliere sarà la politica. Ancora Norman Gobbi.
Questa che abbiamo ricevuto oggi è una fotografia con delle affermazioni. Dovremo fare le nostre deduzioni dal punto di vista delle analisi, anche di quello che sono le volontà popolari espresse, poi trarne delle conclusioni.
Uno strumento, appunto, quello del BAC, che ora la politica potrà, se vorrà, tenere in considerazione.
Catena della solidarietà adesso, che nella giornata da poco conclusa ha raccolto più di 3 milioni e mezzo di franchi per l'infanzia. I fondi raccolti nella giornata speciale di giovedì in collaborazione con la SSR e la RSI aiuteranno i bambini vittime di maltrattamenti e violenza. C'è lo sport adesso con Paolo Laurenti.
Il Losanna batte la Fiorentina nella sesta e ultima giornata della fase a campionato di Conference League, un prestigioso risultato 1-0 con la rete di Sigua che permette ai vodesi di chiudere al nono posto della classifica, mancando però per poco la qualificazione diretta agli ottavi. La squadra di Peter Zeidler, che tra poco sentiamo, sarà però testa di serie nei sedicesimi, dove affronterà o i bosniaci dello Zrinjski o i cechi del Sigma Olomouc.
Fiertier de ce qu'ils ont fait nos joueurs, alors l'équipe, alors c'est pas seulement un joueur, c'est vraiment l'équipe.
C'è fierezza per ciò che hanno messo in campo i miei giocatori, non è stato facile, soprattutto alla fine contro una squadra di alto livello, seppur in difficoltà. Siamo molto contenti e soddisfatti di poter proseguire il nostro cammino in Europa, perché queste sono serate entusiasmanti anche grazie al nostro pubblico, ma ora la testa deve tornare al campionato e alla Lucerna, nostro avversario domenica.
Il vient chez nous et on veut faire des points, oui.
In vetta alla classifica di Conference League lo Strasburgo, tra le prime otto anche l'AEK Atene dell'ex Servette Cutesa in rete nel 3-2 sul Craiova, eppure il Mainz di Urs Fischer che ha vinto 2-0 contro i turchi del Samsunspor in rete, anche il nazionale rossocrociato Widmer. Niente gloria invece per altri due svizzeri, quelli del Milan, Atekame e Yashari, quest'ultimo alla prima da titolare dopo l'infortunio. Milan infatti eliminato nella semifinale della Supercoppa italiana. A Riyad il Napoli si è imposto sui rossoneri detentori del trofeo per 2-0. L'altra finalista sarà la vincitrice della sfida tra Inter e Bologna in programma in serata.
Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti dopo la mezzanotte. Occupiamoci del tempo di oggi, ormai venerdì 19 dicembre 2025. Meteo Svizzera informa che al sud delle Alpi, dopo la nottata un po' nuvolosa nel corso della mattinata, diverrà sereno. Temperatura minima tra 4 e 7 gradi, massima 9, a 2000 metri meno un grado. A nord delle Alpi, sereno. Sull'altopiano però la consueta nebbia e nelle ore pomeridiane schiarite. Temperatura massima 3 gradi sotto la nebbia, fino a 8 altrove, nella regione di Coira 11 gradi con debole tendenza favonica. Un'occhiatina all'evoluzione al sud: sabato nel corso delle ore arrivano le nuvole, in serata deboli precipitazioni, da domenica e martedì coperto e precipitazioni. Solo martedì qualche occhiata di sole nel corso delle ore. Al nord sull'altopiano nebbia con schiarite pomeridiana, nel resto della Svizzera precipitazioni e da martedì netto calo delle temperature. L'informazione scorre su rsi.ch o sull'app semplicemente RSI. E soprattutto in diretta allo scoccar di ogni ora con i notiziari su Rete 1. Vi lascio adesso alla programmazione radiofonica notturna di Rete 1, Rete 2 e Rete 3. Davide Perucconi in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione. Vi auguriamo una felice notte.